grazie, non sapevo dell'avventura di questi leadership, ma se era una sfida la accoglio volentieri, perché sono difficile interpretazione, credo di avere due chiavi per poter riprendere forse alla fine durante il ragionamento. Intanto ringrazio voi perché dopo una giornata di lavoro avete la cura di ascoltare la parola di Dio, e immagino ci siamo anche benessere nell'assemblea, comunque sono contento che abbiate la pazienza di ascoltare la voce cristiana. Non so se avremo la gioia di ascoltare una voce della sinagoga, e tenterò di valorizzare anche la traduzione ebraica. Io confesso che quando io studio il Nuovo Testamento, ma quando leggo la Torah, quando leggo il Tanakh, la prima cosa che faccio, anziché i commentari moderni, è andare a Rashi, e vedo che anche con Luigi ha commentato da Rashi, e dunque della tradizione giudaica, perché sono sicuro che hanno già trovato i problemi del testo e hanno analizzato alcuni elementi, e così lo faremo insieme proprio a partire dopo da quelli di Rashi. Divido dunque il mio ragionamento proprio in due parti, perché i primi quattro versetti del testo di Genesi hanno a che fare con questa storia e con questa con questo quadro così complicato dei giganti, dei figli degli uomini, dell'unione tra i figli degli uomini e le figlie degli uomini, cioè le donne. E dunque il testo è veramente complicato anche per la sua attualizzazione, che cosa vuol dire per noi. E ecco questa idea dei giganti che stavano sulla terra. Invece nella seconda parte ovviamente parliamo del diluvio, e per tutte e due apriamo anche delle finestre verso il Nuovo Testamento, perché la tradizione dei giganti e dell'unione tra gli angeli e le donne è presente in alcuni testi neotestamentari, e ovviamente del diluvio ha parlato Gesù. E dunque iniziamo proprio da questa questione così complicata, che mi fa venire in mente quello che dicono i rabbini a proposito di quattro, se non sbaglio, o cinque testi di cui non capiscono il contenuto. Ci sono soprattutto questioni grammaticali, e ammettono i rabbini con tanta umiltà che forse non capiamo tutto della Bibbia. È vero che noi dobbiamo sforzarci naturalmente di cogliere il significato, però nel Trattato di Romano, del Talmud babilonese, ci sono cinque versetti della Torah che non possono essere spiegati in modo definito. Ora, non è quello che ci accingiamo a leggere, però credo che questo ci permette di avere un senso di umiltà di fronte ad alcuni testi così difficili, che fanno riferimento di per sé a delle culture antichissime, tutte le tradizioni che Israele deve aver mutuato, incontrato, in particolare nel soggiorno dei suoi scribi a Babilonia, recependo dunque una mentalità delle. Ma l'idea dei titani, per esempio, era già presente nella cultura greca, classica. Dunque mi torna in mente quello che dice l'Amleto a Orazio, nell'atto primo dell'Amleto stesso: there are more things in heaven and earth, ci sono più cose nel cielo e nella terra than are dreamt of in your philosophy, che tu possa immaginare nella tua filosofia. E dunque quando parliamo di giganti è certo che è difficile farlo, ma che cosa volevano dire, ecco, i nostri padri, dicendo che in quel tempo c'erano questi uomini che la 60 appunto traduce gigantes a Nephilim, che erano derivati probabilmente dall'unione, come dice appunto Genesi, degli angeli con le donne, che erano belli, dunque avevano tratto la loro attenzione. Rashi, appunto, che ho appena citato, questo grande commentatore della Bibbia del Talmud dice che il nome Nefilim deriva dalla radice del verbo cadere, nafal, è uno dei verbi con cui si studia l'ebraico. Chi ha fatto ebraico 1 sa che si impara a coniugare la lingua, i verbi, con questo verbo. Perché facevano cadere? Perché erano caduti e facevano cadere gli altri? Invece un altro grande drammatico medievale, il Veneta, ebreo, perché coloro che li vedevano cadevano di stupore. In effetti questi gigantes, giganti Nephilim, sembrano essere poi quelli di cui si parla anche nel libro dei Numeri, capitolo 13, che vi ricordate, sono quegli esseri grandissimi che fermano Israele e che causano il peccato degli esploratori. Quando Mosè invia nella scoperta nella terra di Israele quelli capi tribù che avrebbero dovuto dire che cosa vedevano e tornano portando l'abbondanza dei frutti della terra, ritornano però dicendo anche: abbiamo visto i Nefilim, abbiamo visto i giganti. E dunque terrorizzano le tribù di Israele, siccome erano stati 40 giorni ad esplorare la terra. Il Signore dice: per ogni giorno che voi siete stati in Israele, un anno basterà 40 anni perché avete avuto paura, che non vi siete fidati di me. È il grande peccato di Israele dopo il vitello d'oro, il peccato degli esploratori. Ecco, allora si credeva che esistessero i giganti, evidentemente quello del libro dei Numeri, che erano giganti differenti o forse identici, si chiamano allo stesso modo, gli stessi di cui si parla appunto qui nei primi versetti del capitolo sesto, sta di fatto che mi sembra che se andiamo al contenuto teologico e all'interpretazione di questo che stiamo leggendo, aggiungerei a quello che ha detto Monsignor Mazzoni, cioè l'insistenza sulla violenza che è arrivata sulla terra attraverso Caino, aggiungerei il peccato della commissione e della confusione, che in fondo poi è la cifra del diluvio, perché non tutto si risolve, sentite, con la violenza, in quanto è vero, la violenza è l'origine del primo omicidio, che è anche un fratricidio. Quindi non dimentichiamo che ogni volta che muore un uomo, muore il fratello. Ed è vero che questa violenza è scatenata da Caino, ma non è solo qui il problema, credo nel testo e nel racconto che abbiamo letto, perché il diluvio serve, e qui è la mia ipotesi, rafforzata, confrontata dai testi rabbinici, ha una funzione di purificazione della terra che è corrotta perché qualcosa si è rischiato troppo. Ecco, io parto proprio da una credenza che si trova anche testimoniata nel Nuovo Testamento, e un esempio tra i più frequenti che faccio perché è esplicativo, raccontando di come Gesù, secondo il Vangelo, fu sepolto nella tomba con un lenzuolo kataros, cioè la Bibbia c'è e traduce pulito, ma in realtà è un lenzuolo puro, cioè, come prescritto nella Torah, tessuto di una sola materia, perché la sensibilità giudaica non può tollerare che le cose siano mischiate. E dunque il tessuto, e qui se ci fosse fratello una sorella ebrea ci potrebbero spiegare bene, ma credo che questa sia una regola della kashrut. Personalmente io vesto solo pantaloni levi perché sono avvestato da rovinato di New York, levi. E sono kosher. Cioè l'idea che dei figli degli angeli, diciamo, Benelio prima, figli di Dei, però intesi come angeli, si uniscano con figli di uomini, cioè con delle donne che l'idea che il mondo celeste, attraverso delle creature misteriose, diciamo così, porti ad una generazione di qualcosa che viene con l'unione con le figlie, che poi nella tradizione giudaica sono comunque figlie di Caino, questo è un problema. Ed è lo stesso problema della generazione antidiluviana. I rabbini, infatti, e qui arriviamo a un grande altro che è Gesù, ritenevano che nella generazione antidiluviana ogni tipo di peccato venisse consumato, soprattutto il sovvertimento dell'ordine della giustizia, che Dio aveva impresso nella creazione stessa, lui che è la giustizia. Sono sicuro che dal primo momento in cui avete commentato il Reshit Bara Elohim Shammai Ha'aretz, è stato detto che il Dio che crea Elohim è il Dio della giustizia, che crea perché è giusto e che crea secondo giustizia, è il nome che i rabbini, e funziona. Noi che abbiamo studiato i metodi storico-critici, che sappiamo che esistono nel Pentateuco le fonti egoista, realista, a seconda della derivazione del nord, del sud, dei secoli che l'hanno prodotta, delle tradizioni, noi sappiamo che però funziona, perché il Dio che ha come nome Elohim è il Dio giusto. Il Dio che invece ha il tetragramma come nome, che non pronuncerò per rispetto, Adonai, il tetragramma, quel Dio è il Dio misericordioso, che compare a Noè dicendogli, vi ricordate, Adonai, Adonai, il Rakum, Signore, Signore, Dio misericordioso. Dunque Dio ha creato con giustizia, per la giustizia, e questa creazione presumeva un ordine che tutti noi possiamo trovare, perché ci domandiamo ancora, che siamo credenti o non credenti, come possa funzionare così la realtà, che è così bella. E anche quando non funziona, noi siamo capaci di dire che non è nell'ordine giusto, che è una realtà che è scombinata, diremmo, come, quando, non si capisce più se l'acqua è nel cielo o nella terra, cioè c'è il diluvio. Ecco, il diluvio è un po' questo, la confusione dei piani, perché l'acqua che doveva stare al di sopra e che Dio aveva fermato attraverso il firmamento, questa membrana, che doveva raccogliere le acque superne, si confonde come si erano già confusi i piani dell'esistenza umana. E vi leggo una tradizione rabbinica che dice proprio che il peccato aveva ormai portato la terra ad una impurità intollerabile, al punto che le relazioni, qui andiamo su cose un po' scabrose, le relazioni sessuali che intercorrevano tra persone della generazione antediluviana erano talmente corrotte, i rabbini pensavano addirittura allo scambio delle mogli e dei letti. E voi dite, va bene, non c'è niente di strano, anzi, ci sono siti che propugnano lo scambio di coppia, fino all'accoppiamento con le bestie, alla dispersione delle stelle per non generare. Cioè, la terra doveva essere purificata dall'acqua. C'è un testo antico, un cosiddetto testo apocrifo, la vita di Adamo e Eva, molto importante, perché è un testo precedente al Nuovo Testamento, dice che la terra rimase 40 giorni sotto l'acqua del diluvio, come già precedentemente Adamo, dopo il peccato, era stato 47 giorni, cioè 7 come i giorni della creazione, più 40, dentro il fiume Giordano per purificarsi. Naturalmente poi dice che anche Eva dovette essere mandata, non ho capito perché, nelle Eufrate, forse più lontano, e dovette purificarsi ancora per il stesso numero di giorni. Cioè questo 40, che biblicamente ha, lo sapete, una funzione, si possono dare tante spiegazioni, ma probabilmente vuol dire un tempo sufficiente, necessario, non necessariamente una generazione. Pensate alla vita di Mosè, secondo Atti degli Apostoli, Stefano dice, Mosè visse 40 anni in Egitto al servizio del Faraone, 40 anni li visse con la moglie di Corà, 40 anni servì Israele. Dunque, 40 è il tempo necessario per cui si ristabilisca l'ordine. E come? Si deve ristabilire proprio ripartendo da capo. E dunque, mentre leggevamo e ascoltavamo, non ci è sfuggito che al versetto ottavo, capitolo ottavo, versetto 1, la Torah dica, recita, dica che Dio fece passare un vento sulla terra, e chi ha il testo ebraico di voi sa che questo vento è Rua, cioè è lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque. Cioè di nuovo è come se ritornassimo, e la domanda che ci facevamo, ma Dio può essersi arrabbiato al punto da distruggere questo popolo, questa umanità? Io penso proprio di sì. Ho assistito, credo con, anche voi l'abbiate avuta come esperienza, delle coppie, delle famiglie, ricordo ancora la voce di una persona che aveva detto: ho atteso tanto di mettere al mondo una figlia, ho atteso tanto di mettere al mondo una figlia, sarebbe meglio se non fosse mai nata. E poi questa è diventata la figlia onore del padre che diceva queste cose. Ma forse è vero che c'è un punto di rottura nell'amore genitoriale che arriva a dire: ma quando mai mi sono sposato, può dire un coniuge, quando mai sono entrato in convento, può dire un religioso. E io credo che non ho paura di attribuire a Dio questa caratteristica, perché in fondo qui c'è una lettura antropomorfica di Dio, il quale dice: ma perché? E a questo punto pagano le conseguenze di quello che hanno fatto. Ricordando, se però funziona il ragionamento, che questa delusione di Dio non porta alla distruzione, quasi che un padre e una madre possano arrivare a tanto? No, ci arrivano, credo, solo se c'è una patologia. Ma un padre e una madre che pure sono delusi dai figli dicono: quando mai ti ho messo al mondo? E poi sanno ripartire con l'amore. Dunque questo vento che soffia e che abbiamo detto come inizio di una nuova generazione, e soprattutto, lo dirò tra poco, il fatto che dopo l'uscita dall'arca rimetti tutto con una nuova verità, una nuova edizione, perché l'umanità possa essere fertile. Dunque, sì, il peccato che si è compiuto tra Ebene e Elohim, tra i figli di Dio e le figlie degli uomini, è un peccato che dice che se non si rispettano i piani e se si altera in questa mentalità biblica l'ordine che Dio ha dato e ha pensato per la creazione, ne derivano delle conseguenze importanti e difficili, disastrose. E vi cito semplicemente come questa tradizione, vi cito tre testi del Nuovo Testamento per dire come questa tradizione ha avuto fortuna soprattutto in una parte della letteratura intertestamentaria, che è fondamentale, che viene sempre di più studiata adesso, che è il libro di Enoch, e dunque una corrente di pensiero che che probabilmente ha influenzato anche i primi cristiani, che è stata l'espressione figlio dell'uomo, che ci indica che si trova appunto in questo testo, si trova a Qumran, ci sono documenti che recepiscono queste tradizioni sui giganti nati dall'unione dei uomini e angeli, donne e angeli, ma nel Nuovo Testamento abbiamo due situazioni interessanti, tre a cui faccio riferimento. La prima me ne ricordo subito, perché le donne presenti forse non sono così contente di sentire prima Corinzi, capitolo undicesimo, quando l'apostolo Paolo parla dell'ordine che va tenuto nella liturgia delle donne che devono stare in chiesa mentre nella sinagoga, cioè scusate, nell'assemblea non c'erano le chiese, e devono pregare o profetizzare a capo coperto. Guai se si tolgono il velo o la stola dal capo. Tenete presente che nell'antichità soltanto le donne di malaffare, le prostitute o le schiave andavano a capo scoperto. Le donne nobili, le donne serie erano sempre velate. Ebbene, Paolo a un certo punto in questo testo aggiunge una nota interessante che per questo la donna deve avere sul capo una autorità, un segno d'autorità a causa degli angeli. Ed è probabile, dicono alcuni esegeti, che questo testo richiami il peccato che le donne hanno commesso con gli angeli di cui abbiamo finora parlato. Dunque, in qualche modo, ma ci sono altre spiegazioni, per esempio Deuteronomio 23 dice che le donne nell'accampamento non devono scandalizzare il Signore che veniva reso, la cui presenza era resa attraverso l'immagine degli angeli. Ecco, però ci sono, oltre a questo testo così intrigante, e dunque le donne devono stare a capo coperto, così dice Paolo, oltre a questo testo così intrigante ci sono altri due richiami. La seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri del giudizio. Soprattutto la lettera di Giuda, al versetto 6, dice che gli angeli non conservarono il loro grado, ma abbandonarono la propria dimora, e per questo furono puniti. Ecco, non insisto su questo, ma avete già sentito l'idea degli angeli che abbandonano il loro arce, perché, come si credeva, scendono dal cielo e si uniscono con le donne. Che cosa voglia dire? Ripeto, di quale teologia possiamo formulare, credo che vada oltre le possibilità, ecco, anche se effettivamente un punto è chiaro. Il male non è originato solo dall'uomo, e come direbbe Gesù nel Vangelo di Marco, chi ha partecipato alla liturgia, non siete nella liturgia romana, è un testo famoso, quando Gesù dice che le impurità vengono da dentro, il male non viene solo dal fratello che uccide il fratello, l'idea è che ci sia una misteriosa presenza del male che viene da fuori. E se volete, ritorniamo al serpente che Adamo si trova lì. Da dove venga, perché ci sia, la Torah non ce lo dice. Ecco, tutti siamo già a buon passo per dire che cosa fa Dio di fronte a questa delusione e di fronte a questo, abbiamo detto, irrompere la violenza, questa confusione di piani, questa giustizia infranta, Dio si sente, e io sono proprio d'accordo. Da Inahen, cioè il Dio si pentiva, preso la lettera. Anche perché l'altra volta in cui, una delle più note, Dio si pente nel Tanakh, nella Bibbia ebraica, è quando, vedendo come gli abitanti di Ninive hanno accolto la predicazione di Giona, allora Dio si pentì di quello che aveva deciso di fare, dice il profeta, a quel popolo. E perciò risparmiò Ninive. E da questo momento in avanti, pensandosi di avere, di avere per la delusione creato l'uomo, ecco che c'è il diluvio. Il quale diluvio arriva inaspettatamente. C'è una settimana di tempo, i rabbini dicono 7 giorni perché era come l'ultimo avvertimento, ma non viene ascoltato, e sull'arca infatti salgono 8 persone in tutto, dice anche la prima lettera di Pietro. Tenete presente che questa idea è interessante per capire quello che dice Gesù quando nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, nel cosiddetto discorso sugli ultimi tempi, racconta una parabola sul diluvio. Come, dice Gesù, Matteo 24, 37, come i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come in quei giorni prima del diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui entrò Noè nell'arca, e non capirono nulla finché venne il diluvio e portò via ogni cosa, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Vorrei dire 2 cose. Leggo in senso peggiorativo quello che dice Gesù. Abbiamo spiegato che secondo i rabbini gli uomini e le donne erano corrotti anche nell'unione sessuale, e dunque quando dice prendevano moglie e prendevano marito, mi sembra di capire che qui Gesù sia quasi influenzato da quell'idea che la generazione antediluviana era persa in queste attività, che sono buone perché sono parte del comandamento del primo dei 613 di Sfotte, cioè crescete, moltiplicatevi, unitevi, fate frutto, riempite la terra. Ma nel momento in cui lo fanno, come gli uomini che abbiamo detto si rimarono con le bestie, eccetera, eccetera, non si accorgevano della realtà. E però, ecco qui viene il secondo elemento, ecco il diluvio arriva ed è, c'è tempo, come Noè in fondo ha avuto, 7 giorni dall'avvertimento, 7 giorni perché crescesse l'acqua, e il tempo precedente per costruire l'arca, perché l'uomo si salvi. Gesù continua, allora 2 uomini saranno presi e 2 saranno lasciati. Certo, il testo del diluvio ripreso da Gesù è un avvertimento. Nel senso che così dice sarà la venuta del figlio dell'uomo. E anche se abbiamo appena detto che il diluvio non porta con sé solo una dimensione punitiva, ma soprattutto un'idea di purificazione, di lavacro, perché la terra che era il giardino che Adamo doveva coltivare potesse ritornare al suo splendore, ecco, è inevitabile che chi non si rende conto di quello che sta succedendo muore. È come se venisse, ecco, non si rendesse conto dell'occasione che gli viene data. E che cosa accade dunque alla coppia che si trova nell'arca? Che tipo di vita, che tipo di situazione c'è in questi 40 giorni? È interessante perché ci dà l'avvio questo ragionamento per dire di nuovo che all'uscita dall'arca l'umanità può ricominciare, e diremo con Noè, ma soprattutto dopo poco con Abramo. Ebbene, intanto possiamo dire che forse questo diluvio rappresenta una minaccia, la minaccia che incombe sempre in ogni generazione. Per cui c'è un testo importante che si legge, se ci sono dei libri presenti lo sanno, nello Shabbat Zachor, cioè nel sabato precedente a Purim. Ricordati, e si riprendono le parole di Amalek, di Mosè, che ci sarà un Amalek per ogni generazione, cioè ci sarà una guerra per ogni generazione. È come se l'insistenza sull'idea della generazione ci dica che non dobbiamo temere, che non dobbiamo abbassare la guardia. Come dice Gesù, state attenti, perché il figlio dell'uomo verrà come ai tempi di Noè, in quanto ogni generazione è minacciata. E io penso che anche noi possiamo dire, senza voler fare ragionamenti statisti, che la coppia, la famiglia possono ricevere anche oggi delle forme di minacce. Penso alle politiche, per esempio, che si fanno nel nostro paese, ma credo che su questo siamo tutti d'accordo, che non hanno alcuna attenzione alla famiglia. Ebbene, in questo clima di minaccia, chi sopravvive e come? La coppia. E per questo che la lettera di Pietro, Pietro insiste dicendo che c'erano gli animali in coppia e c'erano delle coppie. Ora, proprio perché abbiamo parlato prima delle relazioni sessuali, diremmo così, in questa commissione contro la giustizia, allora è vero, c'è una tradizione rabbinica che dice che uomini e donne nell'arca, maschi e femmine, salirono in modo separato. Perché attenzione, perché vuol dire che mentre il mondo è in pericolo, mentre l'umanità rischia l'estinzione, mentre fuori ci sono le acque che stanno salendo e distruggono, non si può gioire dei rapporti sessuali. Leggo una traduzione del Midrash Tanhumah su Noè: mentre il mondo è dato il potere del dolore e della distruzione, era proibito all'uomo prendersi cura dell'obbligo matrimoniale, così che è stato valutato non sia occupato a distruggere il mondo mentre l'uomo costruisce, Ecco, in questo modo si dice che non è possibile gioire nel momento in cui il mondo soffre questa possibile totale estinzione della vita. E dunque anche gli animali, secondo questa logica, sono posti in parti separate dell'arca, dicono i rabbini, e questo vigerà fino a quando finalmente tornerà l'arco da lì. E allora, quando usciranno dall'arca, e qui direi uno dei fini che corre tutto, sarà necessaria una nuova benedizione. E questo lo sappiamo tutti, perché evidentemente è come se l'uomo, gli animali, avessero perduto la capacità generativa. Perché il peccato, la violenza, la commissione rendono l'uomo impotente. E quando invece, aperta l'arca, e Dio posa per terra finalmente l'arma di distruzione di massa di allora, che era l'arco, perché è un segno di alleanza, la prima brit, quando ciò accade, l'uomo, la donna, gli animali, ricevono una nuova benedizione. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, come prima, con una differenza che sapete tutti. Ma la leggerete più avanti, e purtroppo l'uomo è divenuto carnivoro, per dire che qualcosa si è rotto definitivamente. E mentre la prima beraccà che portava alla riproduzione e era legata alla possibilità di nutrirsi solo delle erbe e delle piante, la seconda beraccà ha con sé la possibilità di consumare gli animali. E forse questa è la ragione per cui il Vangelo di Marco ci dice che mentre Gesù fu gettato da Satana nel deserto e fu tentato per 40 giorni, stava con gli animali selvatici. È un'ipotesi, una lettura da alcuni che ci sono, per dire che l'Adamo, Gesù messo alla prova, è in comunione con gli animali che dal diluvio in poi, dall'apertura, diciamo che mentre si apre l'arca, si apre la caccia. Terribile, eh? Noi che siamo una cosa bellissima, questi escono, si riproducono, fanno i figli e l'uomo che prende e si rimangia. E Gesù invece stava con le bestie, con gli animali feroci e gli angeli lo servivano, e forse anche questa tradizione, io credo sia rabbinica, il verbo di Akonein dice che probabilmente Gesù, secondo Marco, veniva servito dagli angeli con la manna, il pane degli angeli. Ecco, usciti dall'arca dunque questa nuova benedizione, e l'arca che cos'è? L'arca la ritroveremo qualche pagina dopo, perché l'ebraico, per dire questa costruzione, Terah, è esattamente la parola che verrà usata per descrivere e nominare la cesta di Mosè. E quindi nel capitolo primo o secondo, mi sbaglio, del libro dell'Esodo, la mamma di Mosè costruisce un'arca, che è come l'arca che custodisce la vita con le famiglie e gli animali. Ma sentite l'ultima osservazione che faccio a questo riguardo. Io sto prendendo tempo anche perché non viene nessun ebreo, per cui posso andare avanti ancora in seguito. C'è una nota che i rabbini hanno sottolineato, che è stata anche recentemente rivalutata, e cioè le misure di quest'arca. L'arca che il patriarca, cioè che Noè deve costruire, è descritta meticolosamente, e intanto abbiamo capito che non è una nave, non è una barca, ma una grande scatola, perché ha la forma di un parallelepipedo, cioè del santuario. Infatti, la misura con la quale è costruita l'arca sono i cubiti dell'antica misura, probabilmente 45 cm, che corrispondono alla stessa misura di 2 cronache 3:3 per dire la costruzione del futuro tempio. Un autore commenta così: le due strutture, l'arca, quella di Noè, non quella di Mosè, l'arca di Noè e la dimora nel deserto, il Mishkan, la dimora nel deserto, non sono tra loro lontane, perché il luogo in cui Dio incontra il suo popolo e in cui mostra la sua gloria, cioè la dimora, il futuro tempio, è anche il luogo, nella forma dell'arca, in cui preserva la vita dell'umanità e quindi del futuro del popolo di Israele. Cioè l'arca che cos'è? È un grande tabernacolo, e dovremmo venerare nello stesso modo in cui veneriamo la presenza di Dio, che è quella del Mishkan, del tempio che non c'è più, della presenza di Dio in una chiesa, che noi cristiani vediamo ovviamente in molte forme, dovremmo venerarla nella coppia di sposi, nella famiglia, perché lì la vita è custodita e deve essere venerata al modo in cui la vita di Dio è presente nel tabernacolo. Ogni famiglia umana, fuori metafora, deve essere vestita dello stesso onore conferito a ciò che nel santuario evoca la presenza di Dio. Ecco perché Gesù direbbe: amare Dio, amare il prossimo. Infine, ecco, quest'arca è davvero bella, perché dice che anche se le coppie non si potevano unire, sono un bacio, una carezza, no? Glielo concediamo, pur nella fatica di partecipare a questo travaglio di una nuova umanità, che inizia da capo, in fondo, come se Dio dicesse: va bene, distruggo tutto, ma non lo fa. Non lo fa perché poi mette nella paletta le frecce, lancia l'arco, c'è la prima verità, la prima alleanza, che diventa, pensate ancora oggi, lo sapete, un'alleanza che ogni vero osservante ricorda ogni volta che c'è l'arcobaleno e dice: Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, che conservi la tua alleanza. E quando vedi un arcobaleno devi pensare: Dio non ci distruggerà più. E forse devi pensare: chissà che non riusciamo noi a distruggere questo mondo invece. L'ultima annotazione che viene da Midrashim, poi mi correggerà il signor Nason se sbaglio, quella idea così insistita per la quale Mosè, sentito, era giusto nella sua generazione, ha continuato a leggere Gabriella più volte, mentre Abramo e Noè era giusto nella sua generazione. Dobbiamo aggiungere una cosa che non ho detto, e che Noè non sta totalmente simpatico ai bambini. E potete leggere a questo riguardo un bel documento pubblicato dalla mia Fontana, ma è uscito adesso, fine 2014, Interpretazioni giudaiche della storia di Noè di Giovanni Ritti, un volume prezioso. Ma già nel documento che vi ho detto di Fontana e Marina Contessa si dice che Noè è stato antipatico. Indovinate perché?
Perché?
Primo, perché non parlo mai. E dunque, perché parli qualcuno con Dio, bisogna aspettare Abramo. Abramo è il primo uomo che entra in un dialogo con Sarai, la moglie, e con Adonai, il Signore. Quindi Noè non è l'uomo del dialogo. E secondo, perché Noè, in fondo, e questo è il grave problema, non intercede per la sua generazione. Mentre Abramo lo farà, vi ricordate, quando arriverà a Sodoma e Gomorra, e Adonai, ma se tu ci trovi anche solo 10, 40, giusti, 30, giusti, come al mercato, quando si, no? Si gioca sul prezzo. Ebbene, Noè no, rimane impassibile. Quindi era Zadik, il gioco del Midrash, era proprio Zadik, giusto, ed è l'unica volta che nella Torah si dice che un uomo è giusto, solo per Noè, solo Noè è giusto, ma nella sua generazione. E quindi questo per dire che forse, ecco, Gesù, io credo, nel mio commentario scrivo, Gesù forse dice siate perfetti, e io penso che chissà, si potrebbe pensare anche a un'allusione a Noè, perché Noè era giusto e anche poi teleos, dice il 70, cioè perfetto. E Gesù dice ai suoi discepoli nel discorso della montagna, siate perfetti, come, insomma, è come se, ecco, Noè fosse un termine di confronto, ma nella sua generazione. E invece Mosè fu più giusto di lui, perché Mosè stava davanti a Dio. Abramo, ma Mosè soprattutto, fu un grande profeta, mai più forse un profeta come lui, perché siamo cristiani, crediamo Gesù, ma mai più come lui, quindi molto più di Mosè. E infine l'ultima idea. Dio, Noè camminava con Dio, letto del secondo Midrash, credo che abbia a che fare con l'ordine che Dio Adonai dà a Noè, capitolo 7, versetto 1, non so se è sbaglio, ma l'ebraico dice bo, cioè entra nell'arca, il verbo bo, cioè che di per sé, ecco, è diverso da quello che Dio dirà ad Abramo, perché in Genesi 12.1 Dio dice ad Abramo, lec lecca, cioè cammina, vai. E quindi c'è una differenza delle sfumature, ma Abramo può andare via dalla sua famiglia, perché il papà c'era prendo l'altra, invece Noè camminava con Dio, non può distanziarsi da lui, perché forse, ecco, era giusto, ma secondo la sua generazione. Io ho tenuto più che potevo, se volete farlo avanti, ma credo che ancora oggi, mi spiace non aver potuto sentire la parte ebraica, ma credo che ancora oggi questa storia, questa bella, diremmo, quel testo sapienziale che è la pagina che abbiamo letto del diluvio, abbia molto da dire per metterci in guardia, ce l'ha ripetuto Gesù, e soprattutto per dirci che Dio ci vuole bene. E ogni volta che vediamo l'arcobaleno siamo sicuri che non ci fulminerà mai. Beh, ecco, direi che questo è il
interpretare lo spettatore, se mi da caso per Giulio che sta stato veramente anche una attenzione all'interpretazione pratica. Potrebbe sembrare una cosa strana, in realtà gli ultimi documenti della pontificia tradizione biblica dicono che i cristiani nel leggere le scritture ebraiche, che sono prima ebraiche di cristiane, non possono prescindere dai commenti ebraici, che lo ringrazio veramente, non voglio fare male, perché è stata veramente una preparazione anche in questa, un'attenzione alla lettura ebraica, no, praticamente con la lettura ebraica. Ecco, c'è uno spazio per intervenire a porre le domande.
Questo è l'altro.
Il microfono,
come diciamo?
Vado io, vai tu. Hai già aperto.
Quello che mi aveva colpito nella lettura è il passo 16 del secondo brano, dove dice: il Signore chiude la porta dentro di lui. Mi ha colpito perché mi è venuto da pensare che fosse una sorta di suggello che il Signore agisce sulla, su questa, sulle esperienze di Noè, come se lui volesse imprimere su quella, la chiude lui la porta, no? Chiude io la porta. E poi l'altra cosa è alla fine, al termine quanto del terzo brano, non maledirò più il suolo caro dell'uomo, perché ho inteso che il suolo umano è simile al male fin dall'adolescenza. Allora, mi chiedevo, questa adolescenza come deve essere interpretata? Non credo che deve essere l'adolescenza dell'essere umano fin dal principio, cioè dalla creazione dell'essere umano. L'adolescenza è questo? Si può intendere? Grazie.
Io ho preso qualche appunto, non so se è giusto o non giusto. A un certo punto ho scritto: il male non è originato solo dall'uomo, vi è una misteriosa presenza del male che viene da fuori. E questo non mi quadra molto, no? Perché il male, Satana, cioè serpente, era presente in il giardino del bene. Quindi c'è sempre stato il male. Ora, siamo noi, il male è intimo, qualcosa di interno. Siamo noi che siamo liberi, noi possiamo scegliere il male e il bene, e poi siamo responsabili. Beh, io sono protestante, cioè la mia visione è questa. Non bisogna dire, non so, io soffro, allora colpa sua. Perché se no, in fondo, Eva, no? Cominciamo da Adamo, no? Adamo ha detto: beh, è colpa di Eva, no? E poi Eva ha detto: no, colpa del serpente. Cioè, vuol dire che noi siamo sempre abituati a giustificarci e a pensare che sia qualcun altro il cattivo, che noi siamo sommati che non va.
Sì, buonasera. Una cosa, non riesco, cioè, probabilmente ha un significato, però per questo continuare a Noè, nel secondo mese di 17 del mese, con lo stesso giorno, poi riprende dopo 150, sopra la terra 150 giorni, dopo 150 giorni, poi fa nel settimo mese di 17 del mese, l'aria si congiorge, l'aria si congiorge, e poi fa nel mese, nel decimo mese, cioè questo continuo puntualizzare che c'è un significato, che è proprio il significato che c'è scritto.
Grazie a voi.
Poi mi aiuto con Luigi, lui è vinto da tutti, ma certo ha tutto un significato, la bellezza dell'interpretazione latina è questa. E dunque nessun dettaglio, anzi più intrigante, e più può sembrare banale, invece è un'occasione di riflessione, perché la parola di Dio può servire anche di dove. Sinceramente confesso che ho lasciato a casa il mio commento dove c'è anche uno schema preparato, per l'edizione tra l'altro in italiano, i primi anni uomini, con se vuole chiamarlo volentieri, ma adesso fare fatica a ricostruire tutti i calcoli e tutte le. Il contenuto vuole dire comunque da quello che ho potuto leggere e comprendere che si tratta di un tempo ben definito, cioè e tutto eseguito è un'altra caratteristica che abbiamo letto nel testo, ma su cui i rabbini insistono che Noè è proprio bravo, cioè mette tutto in ordine ed esegue tutta la lettera, quindi i tempi sono contingentati. Che poi ci sia una differenza di giorni, eccetera, eccetera, la discussione rabbinica su questo è infinita, e credo che se vuole davvero può occuparsi di trovare anche dei commenti in italiano. Per quanto riguarda invece la questione riguardante la divisione dell'età nel mondo giudaico, anche su questo io non saprei cosa rispondere. Mi sembra di capire, come già ha accennato Don Luigi, che questo Yeter Ara è presente insieme nello Yeter Tov nell'uomo. Forse il diluvio è la prova che c'è, come avete sottolineato, che c'è nell'uomo questa cosa. Ed è interessante come presa d'atto, perché non ne puoi fare meno. E se c'è dall'adolescenza, vuol dire, diciamo dal tempo in cui si è fatto il Berit Milan, da quando si è diventati adulti, vuol dire che c'è un momento in cui siamo tutti inclini a. E questo però va letto nell'antropologia, direi, biblica, e poi nella gestione talmudica successiva, differente su questo da quella cristiana, nell'insistenza del fatto che comunque l'uomo, per il fatto che abbia un istinto al male, è bene. Anzi, alcuni rabbini commettono addirittura che quelle forme ordine, che è una cosa molto buona, insista sul fatto che nell'uomo c'è questo istinto. Perché? Spiegano alcuni. È facile, ecco, lo prendo da un altro commento didattico, cioè il commento rabbinico a Deuteronomio, Shema, quando i rabbini spiegano che cosa significhi che le ha fatta Adonai Elohecha le cose d'Adonai, amerai il Signore tuo Dio con tutto, per mezzo di tutto, col lev dell'Adonai, il tuo cuore. E noi diciamo, vuol dire amare Dio volete un gran bene, i rabbini dicono, cioè col tuo riesce è a Tov, con il tuo istinto al bene e con il tuo riesce a, con il tuo istinto al male, perché è facile amare Dio con la tua parte buona, è facilissimo, ma amarlo con quanto di negativo c'è in te, questo vuol dire amarlo con tutto il cuore. E su questo io penso che, ecco, voglio dire questa affermazione, cioè che l'uomo, Dio si accorge, ce l'ha, ed è un atto realistico. Detto questo, presa d'atto, non risolve tutto, perché se bastasse questo, guardi, 2000 anni di riflessione cristiana e filosofica, non basta, perché ci deve essere un'origine del male che non è solo nel cuore dell'uomo. E però qui andiamo verso la teodicea, verso altri campi molto complicati. La domanda è molto, ma molto profonda. E direi che non basta una generazione come la nostra per poter rispondere. Ma credo che però davvero questi primi quattro versetti insistano a dire come anche la presenza del serpente che era lì, che c'è un'azione, anche senza voler vedere Satana dappertutto, ovviamente, eh? Non si può dire Satana mi ha fatto fare questo. No, stai calmo, tu hai fatto questo, perché nel tuo cuore, perché Gesù, nella tua vita ci sono queste cose. Però ti vedo anche, qui la Bibbia non so come interpretarla, vedete voi, volete dare una. Però è vero che anche Gesù dice, dicono i Vangeli, fu sottoposto ad un'azione esterna chiamata del Satana, dell'avversario, del diavolo, di colui che divide, del tentatore, oppure, cioè c'è qualcuno fuori, e proprio questi primi quattro versetti, concludo come avevo detto, ci dicono, signora, che ci sono più cose nel cielo e nella terra che nella nostra filosofia, coraggio.
Che si debba dare Dio non solo con l'istinto buono, ma con l'istinto creativo, lo derivano dal fatto che cuore vuol dire sia l'erb che le valvole. E naturalmente la Bibbia ha ascoltato questo, perché qui c'è le valvole cane, questo dovrebbe essere esattamente perché devi amare Dio con il suo istinto buono e con il suo istinto. Bene, noi abbiamo avuto una voce ebraica, però abbiamo avuto tante suggestioni di interpretazione ebraica. Ovviamente un ebreo sarebbe fatto con quella, ma credo che da Giulio lo ha fatto mostrando veramente molta preoccupazione. Per questo lo ringraziamo sinceramente.